Ventesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro dei Proverbi, al capitolo 9, versetti da 1 a 6, di cui ascoltiamo il primo versetto. La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. La sapienza di Dio, come tutto ciò che Egli è una sorgente che si espande non nel vuoto o nel disordine del mondo, ma in cerca di una dimora nel cuore e nella vita degli uomini. La sua casa che essa costruisce nella nostra storia umana, personale e universale, non è, come purtroppo spesso noi consideriamo le nostre case, uno spazio chiuso che si apre solo ai familiari e forse a qualche amico, ma è uno spazio aperto a tutti coloro che desiderano entrarvi perché sono chiamati da quella mensa che la sapienza ha preparato. Ci si potrebbe chiedere, ma che cos'è questa sapienza che si presenta qui come una brava massaia? Che cos'è dunque questa mensa che essa prepara? Infatti è purtroppo molto estesa la convinzione che sapienza sia un termine che esprime una conoscenza astratta, e che con la realtà della vita in fondo ha poco a che fare. Non è così. A partire dalla tradizione dei primi padri della Chiesa, la sapienza è stata riconosciuta nel Verbo fatto carne, in Gesù, della cui umanità tutta la sapienza infinita di Dio, che ha creato il mondo, ha trovato casa per sempre e l'ha trasformata in mensa di vita per tutti. Ecco come accade che questa bella notizia diventi un annuncio universale, come ascoltiamo negli ultimi versetti. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto, venga qui. A chi è privo di senno e la dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Le ancelle, le serve della sapienza, sono coloro che vengono inviati ad annunciare la mensa che attende, che ci attende. Noi siamo attesi e spesso non lo sappiamo. L'attesa viene dalla sapienza e si manifesta in quella mensa che essa ha già preparato. Gli inviati della sapienza sono qui nominati al femminile, come lo è la sapienza stessa, perché ne esprimono pienamente quella identità che emerge nel secondo racconto della creazione, nel secondo capitolo del libro della Genesi. Mi riferisco alla creazione della donna, che a partire dalla carne stessa di Adamo è plasmata da Dio e inviata da Lui all'uomo per portare lo stupore e la bellezza di chi ha scoperto nello sguardo del Creatore e a tu per tu con Lui di essere amata. Ed è proprio questa esperienza dell'amore ricevuto che deve essere condiviso, ed è per questo che la donna è condotta da Dio stesso all'uomo dormiente. Gli inviati della sapienza, siano essi intesi al femminile come nel testo o al maschile, lo sono per rispondere con la loro vita al desiderio e all'attesa di Dio. Il cuore della sua dimora, divenuto mensa di vita, si apre a tutti gli esseri umani che riconoscono di essere lontani da ciò che la sapienza può rappresentare per loro. E questo è il senso della parola chi è inesperto venga qui. E anche quello di essere privi di senno, senza quella qualità umana che spinge alla ricerca del senso della vita, perché come abbiamo ascoltato, l'invito è rivolto a chi è inesperto e a chi è privo di senno. Essere inesperti e privi di senno sono due aspetti di una povertà umana molto diffusa che ci tiene lontani dalla profondità e dalla bellezza dell'incontro con Dio attraverso l'esperienza e la contemplazione della sua opera che Egli ci offre. L'invito a mangiare il pane della sapienza e a bere il suo vino equivale a colmare la fame spesso ignorata della condizione umana, che non è consapevole della sua povertà. Questo invito, se lo ascoltiamo bene, è molto di più di un comandamento, di un consiglio. È in realtà una preghiera. La sapienza di Dio ci prega e Dio ci supplica in essa di accogliere la sua parola che ci fa entrare nel mistero della sua presenza fra noi e ce ne rende partecipi, facendosi cibo e bevanda, vera sostanza della vita umana in comunione con Dio. E siamo al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58, cui ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ed ecco la reazione dei giudei. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? L'affermazione di Gesù che abbiamo ascoltato, che tuttora spesso non è compresa nel suo senso più profondo, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, suscita in chi l'ascolta una reazione di perplessità. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Coloro che ascoltano sono giudei, tra i quali si trovano anche i discepoli, che però qui tacciono. In realtà questa domanda richiede una risposta che Gesù in quel momento non può ancora dare, perché non potrebbe essere compresa nel significato della sua vera realtà. Accade dunque fino alla fine della sua predicazione che Gesù parli a chi lo ascolta come se fosse profeta di se stesso. Il suo è infatti un linguaggio profetico in cui gli eventi vengono annunciati nel loro significato che resta velato e per questo non sono compresi e non possono esserlo. Il senso della parola ebraica carne, come abbiamo visto più volte, non si limita solo al corpo, ma a tutte le attività relazionali che il corpo rappresenta, anche quelle che possono non sembrare di semplice natura fisica, come vedere, ascoltare, parlare, ma che in realtà vengono dalle facoltà del corpo stesso. Dire carne significa dunque esprimere tutta la realtà umana che il corpo rappresenta. Nella domanda dei giudei, come può costui darci la sua carne da mangiare, percepiamo un disorientamento reale e comprensibile che sembra limitarsi alla realtà fisica del corpo. Nell'ebraismo, infatti, vi è un rispetto e una attenzione molto evidenti verso l'unicità del corpo umano. Come può dunque questo maestro dirci che ci darà il suo corpo, la sua identità personale che esso rappresenta, cioè tutto se stesso? Le parole successive sono ancora più sconvolgenti per chi ascolta. Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Siamo certi noi che in quanto cristiani crediamo che tutto questo accade realmente nell'Eucaristia, ma siamo certi di comprenderne il senso meglio dei giudei? Certo, noi non ci scandalizziamo come loro nel sapere che siamo nutriti dalla sua carne e dissetati dal suo sangue, ma è così scontato questo per noi che spesso non siamo consapevoli che il dono che Gesù fa di sé nell'Eucaristia significa realmente tutto se stesso: pensiero, sensibilità, capacità di relazione con gli altri e soprattutto questo, la sua capacità di fare dono di sé, come egli fa di se stesso, e il suo essere il figlio che in questo dono di sé fa di noi i figli. Considerando la vita che ci circonda, anche e proprio nelle nostre realtà, che si dicono cattoliche, cioè universali, perché questo è il senso della parola cattolico, non mi sembra che siamo davvero consapevoli di ciò che riceviamo e della responsabilità che questo dono comporta. Ed ecco, ascoltiamo gli ultimi versetti. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Se per mangiare noi intendiamo semplicemente l'atto fisico di aprire la bocca e inghiottire, siamo davvero fuori strada. Mangiare il pane di vita, che è la carne di Gesù, il Messia, figlio di Dio, significa accogliere. E accogliere significa riconoscere che possiamo diventare casa di colui che è accolto. E ci ritroviamo così nella prima lettura, profezia che si compie in noi ogni volta che, accolti e nutriti alla mensa della sapienza, che per noi è il figlio che si fa cibo, siamo chiamati anche noi ad accogliere lui. E allora egli può mandarci a vivere nel mondo la novità di una vita vera che diventa un annuncio per tutti.